redigio.it e la storia continua. Vari aspetti sulla fondazione di Milano. Comunque, le fonti di un'opera così immensa dovettero essere necessariamente numerosissime. Gli studiosi sono di solito distinguere 1. Le fonti storiche latine, quali le origini di Catone, le opere degli annalisti, e l'autore aveva sempre lo scrupolo di citare. 2. Le fonti storiche greche, quali le opere di Polibio. 3. Le fonti letterarie, quali le opere poetiche di Nevio e Ennio. 4. Le fonti orali, ossia le tradizioni sia popolari che colte, a cui è da aggiungere una qualche indagine antiquaria personale. Ma quali sono state le altre fonti in cui Livio ha tinto? Si dice, i racconti storiche di uno storico insubre di cui non si conosce il nome, i cronica di Cornelio Nepote, dal 100 al 25, e le storie filippiche di Pompeo Togo, metà del primo secolo avanti Cristo e primo secolo dopo Cristo, entrambi di origine celtica, il primo della Gallia Cisalpina e il secondo della Gallia Narbonense. I passi liviani sull'argomento, che è necessario riportare per intero e commentare, si trovano nel libro quinto ai capitoli 33, 34 e 35. Oltretutto, il suo modo di raccontare è vivace e accattivante. E così dice nel capitolo 33. Tradizione vuole che questa gente, attratta dalla dolcezza delle messi e soprattutto del vino, di cui allora non conoscevano il piacere, abbiano attraversato le Alpi e si sia stanziata nelle terre un tempo coltivate dagli Etruschi. A inviare quel vino in Gallia sarebbe stato Arrunte di Chiusi, col preciso intento di attirare la popolazione per vendicarsi di Lucomone, che gli aveva sedotto la moglie, nonostante ne fosse stato il tutore. E Lucomone era un giovane così potente che costringerlo a pagare per le sue colpe era impossibile senza ricorrere a un aiuto esterno. Pare quindi che fu Arrunte a guidare i Galli attraverso le Alpi, a suggerire loro di attaccare Chiusi. Io non voglio certo negare che i Galli siano stati portati a Chiusi da Arrunte o da qualche suo concittadino, ma è ormai assodato che i primi a valicare le Alpi non furono quei Galli protagonisti dell'assedio di Chiusi. Infatti, i Galli erano scesi in Italia 200 anni prima dell'assedio di Chiusi e della presa di Roma, e non furono gli abitanti di Chiusi i primi Etruschi contro i quali i Galli combatterono, perché molto tempo prima i loro eserciti si scontrarono numerose volte con gli Etruschi, che abitarono tra le Alpi e gli Appennini. In questo paragrafo Livio riferisce due fatti importanti. Il primo riguarda l'episodio di Arrunte, cittadino di Clevsi, la latina Clusium in Toscana, tra le più importanti città etrusche, che, anche se da prendere con non molto alla lettera, è significativo perché sostanzialmente conferma quanto riportato da altre fonti, e cioè che i Galli si erano spinti in Italia attratti anche dal suo vino e dai suoi frutti. E lo stesso Plinio scrive: uno della loro nazione, l'elvetico Elico, aveva soggiornato a Roma per fare il fabbro e al ritorno aveva portato con sé dei fichi secchi, uva e assaggi di olio e vino. Sarebbero perciò scusabili per aver cercato di procurarsi anche con la guerra questi prodotti. La biosa Zambotti fornisce un'interpretazione più realistica dei fatti e dice: questo dato, si riferisce ad Arrunte, conferma il nostro sospetto che gli Etruschi usassero i Galli quali mercenari negli anni che precedettero la caduta di Veio nel 396, dopo cioè che gli Etruschi si erano stabiliti in Valpadana, con tante lotte che dovettero sostenere in quegli anni di epici duelli contro i Romani, e niente di più probabile che i presidi in Valpadana dovessero essere affidati a truppe mercenarie. Solo così può spiegarsi la fulminea occupazione di Melpum da parte dei Galli nel giorno stesso della caduta di Veio. Ciò vale quanto asserire che fu il graduale indebolimento della potenza etrusca ad esercitare un richiamo sempre più vivo dei Galli, fino a che la sconfitta di Veio apre la porta all'incalzante pressione celtica che gli Etruschi non sono più in grado di contenere. Rotti gli argini e sparsasi oltralpe la voce che pingui terre aspettavano a sud i nuovi invasori, la calata dei Galli poté effettuarsi a intervalli a breve distanza di tempo, come anche Livio è portato a credere. Il secondo fatto fondamentale è che i Galli erano già discesi in Italia 200 anni prima del sacco di Roma. Questa affermazione, che è alla base della cronologia lunga e che verrà ripresa per esteso nel prossimo capitolo 34, pone senz'altro la domanda: che bisogno o che tornaconto avrebbe avuto Livio a inventare questa cronologia? Tacendola, la discesa dei Galli da lui riportata sarebbe coincisa con quella storica del IV secolo, confermando in questo modo la cronologia breve sostenuta da alcuni studiosi. E del capitolo 34 ne parleremo nella prossima puntata.